Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Nel pensare a ciò che il Signore potrebbe dirci all'inizio di un nuovo anno qui nel 1976, sono stato attratto da uno dei miei passi preferiti, uno al quale ritorno molte volte. Infatti è un passo che presentiamo anche nel fascicolo che coloro che vengono a visitarci per la prima volta qui in chiesa ricevono ed hanno ricevuto anche questa sera e gli stessi identici principi che sono lì in quel fascicolo. Immagino siano passati più o meno 5 anni da quando ho messo per iscritto quelle cose e dubito che ci ricordiamo persino quello che c'è scritto lì, però stavo riconsiderando quei pensieri e quelle realtà ed ho cominciato a studiare il libro di Prima Tessalonicesi e alcune cose nuove mi sono venute nel cuore e dalla mente mentre stavo guardando il significato dei vari testi lì in Prima Tessalonicesi e da quello ho tratto alcune conclusioni su cos'è che Dio vuole che la Chiesa sia. Ed ho pensato che stasera potremmo guardare in modo particolare al primo capitolo per poi andare al terzo e al quarto capitolo e da questi trarre alcuni principi di base per la vita di Grace Community Church o per quanto ci riguarda per la vita di qualsiasi chiesa. E se siete di visita questa sera potete portare queste cose alla vostra congregazione, la comunione che godete in Cristo, o potete metterle in pratica anche nella vostra vita personale, perché questi principi sono universali e riguardano la Chiesa ideale o la Chiesa che Dio benedice in modo speciale, la Chiesa che compie il suo disegno. E suppongo che sia particolarmente importante, mentre iniziamo un nuovo anno, proprio perché in qualche modo lo consideriamo come un inizio fresco, cioè qualcosa di nuovo all'inizio dell'anno, cioè qualcosa del vecchio che in qualche modo svanisce dopo il primo di gennaio e possiamo guardare un po' avanti con una nuova prospettiva, un nuovo approccio, una nuova comprensione, un nuovo impegno. E forse questo è un buon momento per guardare ciò che la Chiesa è, la nostra Chiesa, e ciò che Dio vuole che sia, non solo teologicamente, ma cercando di renderlo personale, poi anche magari molto pratico in termini di ciò che Dio vuole che facciamo. Avremmo potuto studiare il libro di Efesini, perché lì abbiamo la dottrina della Chiesa. Avremmo potuto studiare Atti, perché in Atti abbiamo la storia della Chiesa. Ma in Prima Tessalonicesi abbiamo l'esempio di una Chiesa che fondamentalmente era tutto ciò che Dio abbia mai inteso che una chiesa fosse. Tutti gli ingredienti di base che il nostro Signore vuole nella chiesa erano lì nella congregazione tessalonicese ed è stato un gradito ristoro, perlomeno per me, passare almeno metà settimana a studiare a Tessalonica, dopo il resto della settimana a studiare Corinto. Perché tutto ciò che probabilmente poteva andare storto, possibilmente poteva andare storto in una chiesa, andò storto nella chiesa corinzia e non fu così nella chiesa, nell'assemblea tessalonicesi. Di Prima Tessalonicesi semplicemente espone per noi il modello della chiesa che Cristo realmente costruì. Ora, per cominciare, lasciate che mi affretti a dire che in questa particolare epistola non c'è alcun riferimento a numeri. Non ci dice quanto fosse grande la chiesa o quali fossero i loro obiettivi o traguardi numerici, niente di ciò è descritto, non ci dice assolutamente nulla sul loro programma, non ci dice nulla sul tipo di sermoni che venivano predicati o sul tipo di musica che veniva fatta, non ci dice quanto fosse grande il loro parcheggio, non ci dice nulla sulla loro scuola domenicale, dei loro servizi di adorazione, non ci dice nulla sul loro campeggio per le superiori, per i ragazzini delle superiori, non ci dice nulla di tutte queste cose, ma ci parla di cose interne. Sapete, ogni volta che il Signore prende la temperatura della Chiesa, vuole sempre conoscere la temperatura interna, interiore, giusto? Da qualche parte, lungo il percorso, il Signore mette il termometro dentro la Chiesa e Tessalonica è uscita ad un buon 37, normale, e per questo essa stabilisce per noi un tremendo modello da seguire. Paolo, naturalmente, aveva predicato il Vangelo ai Tessalonicesi ed aveva mandato Timoteo indietro per scoprire un attimino quello che stava succedendo. Sapete, aveva un grande desiderio di sapere cos'è che stava accadendo nella congregazione che aveva lasciato e Timoteo tornò e Timoteo ebbe un rapporto fantastico, capitolo 3, versetto 6. Ma ora, quando Timoteo è venuto da voi a noi e ci ha portato buone notizie della vostra fede e del vostro amore e che avete buona memoria di noi, sempre desiderando grandemente di vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Perciò, fratelli, siamo stati consolati. Paolo dice, quando ho ricevuto la parola, il commento su di voi da parte di Timoteo, se ero consolato. Ho ricevuto buona notizia e ciò che Timoteo gli disse lo spinse a scrivere questa prima lettera ai Tessalonicesi. E per renderlo ancora più interessante, per via del contrasto, questo fu scritto dalla città di Corinto, che deve senza dubbio essere stato un motivo di gioia extra nel sapere che qualunque cosa Corinto non fosse o non era, lo era Tessalonica. E confido che mentre guarderemo questi principi, che sono molto semplici, molto basici, molto basilari, il Signore ci aiuterà a vedere cos'è che Egli desidera da noi e com'è che possiamo sperimentare quelle cose. Com'è che può Grace Community Church o qualsiasi altra chiesa o qualsiasi credente essere ciò che Dio vuole che sia? Va bene, guardiamo adesso alcune cose. Prima di tutto, e rimarremo nel capitolo 1, almeno attraverso i primi 10 versetti, che includono di fatto tutto il capitolo, però vedremo diversi modelli per la chiesa ideale. Numero uno, Tessalonica era una chiesa salvata. Era una chiesa salvata. Potresti dire, oh, non sembra essere troppo anormale? Beh, lo è certamente la nostra epoca. Sono molte chiese oggi che non conoscono neppure l'inizio del significato della salvezza. Abbiamo studiato nell'ultimo mese o più l'epistola di Giuda. Infatti abbiamo appena finito la nostra serie su Giuda e ci troviamo tra serie, le persone mi chiedono sempre quale sia la prossima e rispondo sempre che sto pregando e il Signore non mi ha ancora dato alcuna chiara comprensione, ma resteremo semplicemente lì finché Egli lo farà. Ed abbiamo studiato Giuda e mentre lo guardavamo abbiamo trovato che ci sarà negli ultimi giorni una tremenda quantità di apostasia e la Chiesa abbandonerà la vera fede, e questo lo vediamo tutto intorno a noi. In modo unico però a Tessalonica abbiamo una Chiesa salvata, una Chiesa veramente nata di nuovo, e ciò è illustrato per noi nei primi 4 versetti dai termini stessi che Paolo usa. Guardiamo al versetto 1 e non possiamo coprire tutto, però solamente per evidenziare la caratteristica che in qualche modo stiamo cercando. Paolo e Silvano, che è un altro nome per Sila, che era il suo buon amico che lo accompagnava e lo accompagnò nel suo secondo viaggio, Paolo e Sila e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi in Dio il Padre e l'implicazione è nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ringraziamo Dio sempre per tutti voi, facendo menzione di voi nelle nostre preghiere. Ora, la ragione per cui egli poteva ringraziare Dio per tutti loro è perché tutti loro erano in Cristo. Questa era una congregazione totalmente rigenerata. Ricordando senza cessare la vostra opera di fede, la vostra fatica d'amore, pazienza e di speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, davanti a Dio, nostro Padre, sapendo, fratelli amati, a causa di tutte queste evidenze, la vostra elezione di Dio. In questi 4 versetti Paolo sta dicendo, è ovvio che siete un gruppo rigenerato, è ovvio che le zizzagne non hanno ancora infiltrato il grano. È apparente dal tipo di vita che state vivendo che realmente conoscete il Signore Gesù Cristo. Ed in tutto questo, in ciò, si trova l'inizio di una chiesa efficace. La ragione per la quale molte chiese sono inefficaci è perché c'è una mescolanza di grano e zizzanie, molto spesso, perfino a livelli di leadership. Persone non rigenerate in posti di responsabilità confondono soltanto la questione, perché ciò mette Dio accanto a Satana e rende difficile l'opera di Dio e confonde il popolo. Torniamo ad Atti 17, vediamo com'è che tutto questo cominciò a Tessalonica, e questo credo che ci aiuterà. Dice nel versetto 1... Quando ebbero attraversato Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. E sapete, mentre abbiamo studiato il libro di Atti, abbiamo imparato che Paolo andava sempre prima alla sinagoga, perché lì avrebbe trovato la porta più spalancata, dato che egli stesso era giudeo, e così poteva anche parlare con le persone, però sapeva che se fosse andato prima ai gentili, i giudei non l'avrebbero mai accettato dopo, e così doveva sempre andare prima lì. Sperando poteva vincere alcuni giudei a Cristo e quindi poteva attaccare la città non da solo ma con un po' di aiuto. E quindi andò alla sinagoga e, come era suo solito, entrò e per 3 giorni di sabato dialogò con loro dalle scritture. Era solamente lì per 3 sabati, ovviamente 2 settimane con un sabato a ciascuna estremità. Quindi passò 3 sabati insegnando loro la scrittura, aprendo e sostenendo il fatto che Cristo doveva necessariamente soffrire. Ora, naturalmente la difficoltà che i giudei avevano era quella di accettare Gesù come il Messia perché gli morì. Non avevano compreso veramente Isaia 53 o il Salmo 22 dove lì vediamo il Messia sofferente, non potevano capire perché il loro Messia doveva morire e conseguentemente ebbero difficoltà ad accettare Gesù come loro Messia. Quindi Paolo passò del tempo lì mostrando loro che il Messia doveva soffrire per compiere il suo posto, il suo proposito nel piano di Dio ed essere risorto poi dai morti, e poi che quel Gesù che lui stava predicando, che io predico, è veramente il Messia. Ed alcuni loro credettero e si associarono o lavorarono insieme a Paolo e Sila e dei greci devoti, una grande moltitudine, perfino alcune donne molto importanti. Quindi fin dall'inizio ci fu una risposta tremenda. Solamente 3 volte egli ragionò dalle scritture, era quello, è un inizio abbastanza breve, no? Non è vero? Solamente 3 sabati e poi se ne andò. Potresti dire, mamma, non so cosa pensare su quella chiesa, riusciranno a decollare? Vuol dire, cosa ne sanno sull'organizzazione della Chiesa? Vuol dire, hanno ricevuto un po' di addestramento al seminario? Sono un po' svantaggiati, no? Vuol dire, hanno avuto l'insegnamento soltanto per 3 settimane? Certamente erano in brutta forma? Sarebbero stati, a parte che c'era lo Spirito Santo, giusto? Quindi Paolo scrive, risponde a loro, probabilmente se era umano come lo siamo noi, avrebbe detto, ok, Timoteo, allora tu vai, prova a scoprire un attimino, sono un po' preoccupato, però poi Timoteo torna e dice, oh, quel posto sta veramente lasciando tutti stecchiti, è fantastico ciò che sta succedendo a Tessalonica, e lui scrive questa lettera e dice, lodi a Dio, è entusiasmante come cosa, e tutto comincia, vedete, perché quella era una chiesa rigenerata. E notate che nel versetto 1 dice che erano in Dio Padre, e l'implicazione è che erano in Gesù Cristo, e il versetto 3 dice che erano nel nostro Signore Gesù Cristo, il versetto 5 dice nello Spirito Santo. Noi non seguiamo soltanto i precetti di Gesù, non seguiamo solamente gli insegnamenti di Gesù, noi siamo in Cristo. Questo è un concetto tremendo. E se volete, in 1 Corinzi 5:17 Paolo dice che coloro che sono in Cristo sono un solo spirito. In Romani capitolo 6 l'apostolo Paolo espone quel meraviglioso passo riguardo all'identità del credente nella sua unione con Cristo. Seguitemi un momento a Romani 6, voglio solamente indicarvi un paio di cose lì presenti. Romani 6, versetto 3. Non sapete che quanti di noi furono battezzati in Gesù Cristo, cioè quanti di noi furono posti dentro Cristo, in Cristo, quanti furono messi in unione con Cristo, il battesimo lì non è quello d'acqua, ma è l'essere posti in Cristo. Quanti di noi furono posti in Cristo, furono posti nella sua morte, fummo sepolti con lui mediante quel battesimo nella morte, così come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi dovremmo camminare in novità di vita, perché se siamo stati piantati insieme nella somiglianza della sua morte, saremo anche nella somiglianza della sua risurrezione. Versetto 8, se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui. Ora, cos'è che sta dicendo Paolo? Non sta dicendo nulla sull'acqua, l'acqua simboleggia la cosa, l'acqua raffigura la cosa, ma l'atto del battesimo non è l'atto della salvezza, l'atto salvifico. Ciò che Paolo sta dicendo è che quando siete diventati cristiani, per un miracolo divino siete stati posti in Gesù Cristo e per un miracolo divino che supera il tempo, siete morti con Cristo, siete stati sepolti, la vecchia vita è morta e siete risorti per camminare in novità di vita nella sua risurrezione. Siete inestricabilmente collegati in unione con Gesù Cristo. Paolo arrivò persino a dire questo, non di meno io vivo, che cosa però? Eppure non più io, ma chi? Cristo vive dove? In me. E l'esperienza cristiana non è semplicemente quella di seguire precetti immorali di un uomo, non è semplicemente quella di credere una figura storica, è sperimentare l'unione che il Dio vivente tramite Gesù Cristo ha. I veri credenti sono in Cristo. Quali sono i risultati di essere in Cristo? Ascoltate qui, se qualcuno è, che cosa? Che cosa? In Cristo, egli è una nuova creazione. Questa è la cosa che accade. Quando entrate in quell'unione con Cristo, sapete perché diventate nuova creazione? Perché la vecchia muore e voi siete resi nuovi, siete fatti nuovi. E Paolo dice in Romani 6, camminate in quale tipo di vita? Novità di vita. Perché? Perché siete una nuova creazione, una realtà entusiasmante. E quindi, cos'è che sta dicendo Paolo qui mentre scrive ai Tessalonicesi? Sapete, ringrazio Dio sempre per tutti voi, perché tutti voi siete in Cristo, tutti voi siete in Dio, tutti voi siete nello Spirito Santo. E con quei termini intende dire che tutti loro erano in unione ed in comunione di vita con la Trinità. Ora, afferratelo bene, gente, perché essere cristiani è una realtà piuttosto entusiasmante, non è vero? Sapete, tutto ciò che dovete fare è veramente pensare a questo e vi troverete gridando alleluia! Rendetevi conto che la stessa vita di Dio è vostra. Pietro lo disse in questo modo, disse, siete diventati partecipi di che cosa? Della natura divina. Incredibile! E dice, ehi, ringrazio Dio per voi, Tessalonicesi, perché siete diventati partecipi della natura divina. Grazia a voi, dice, nel versetto 1. E pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. E sapete perché poteva augurare questo a loro? Perché loro potevano riceverlo. Però sapete, non potete ricevere la grazia di Dio, non potete ricevere la pace di Dio, a meno che non siete figli di Dio. E quindi, in tutta quell'introduzione, Paolo sta riconoscendo la vera salvezza di quelle persone. Guardate il versetto 3, questa è una realtà bellissima. Sta dicendo, sapete com'è che faccio sapere che siete tutti veri? Perché ricordo senza cessare la vostra opera di fede, la vostra fatica d'amore, la vostra pazienza di speranza. Sapete, vedete lì la triade delle virtù cristiane? La fede, la speranza e l'amore? E tutte quelle appartengono soltanto ai redenti, miei cari. E dice, in virtù di ciò che vedo nella vostra vita, so che siete redenti. Quanto è entusiasmante ringraziare Dio senza cessare, ricordando a Dio la vostra opera di fede, la vostra fatica d'amore, la vostra pazienza di speranza. Voi avete l'evidenza della rigenerazione e a causa di tutto questo so, fratelli miei, versetto 4, che siete eletti, so che Dio vi ha veramente redenti, so che siete gli scelti di Dio. Non ci sono falsi lì a Tessalonica, quella era una congregazione pura. I miei cari, è davvero qui che tutto comincia in termini di vero servizio a Dio. La Chiesa deve essere una Chiesa pura, la Chiesa deve essere una Chiesa salvata. E se ciò è vero, se è vero che Dio benedice la Chiesa che è rigenerata, allora che cos'è che sappiamo che Satana vorrebbe fare? Assicurarsi che gli increduli entrino nella Chiesa, giusto? Che persone non rigenerate comincino ad infiltrarsi nella Chiesa e che si spostino a livello più alto che possano, perché quello semplicemente corromperà la purezza della Chiesa. Quindi com'è che li teniamo fuori? Com'è che teniamo gli increduli fuori dalla Chiesa? Ma non so se è possibile completamente, perché non conosciamo, non possiamo riconoscere il grano dalle zizzanie. In Matteo 13 Gesù disse, non provate voi a fare la separazione o creerete caos, aspettate finché il Signore verrà e lo farà a suo tempo. Ma io conosco un buon modo illustrato nella Bibbia per tenere fuori gli increduli. Sapete come? È disciplinare il peccato nella Chiesa. Vi ricordate quello che accadde con Anania e Safira? Anania e Safira stavano guardando un po' in giro la Chiesa e tutti stavano ricevendo molta lode per aver dato alle persone che avevano bisogno, e Barnaba venne, si fece avanti, sapete, fece questo grande dono. Anania e Safira andarono a casa e dissero, sapete cosa dovremmo fare? E dissero, se lo facciamo tutti penseranno che siamo veramente spirituali, e dicono, sai quel pezzo di proprietà che abbiamo? Lo daremo tutto al Signore, tutto. Così dissero, noi daremo la nostra proprietà al Signore, tutti i soldi del nostro prezzo al Signore, proprietà, tutti. E tutti andarono, magnifico, fantastico, persone meravigliose, Anania e Safira, wow. E quindi andarono, lo vendettero, e sapete cos'è che accadde? Pensarono, teniamoci un pochino da parte però, non sapranno mai. E quindi ne tennero una parte. Ma lo fecero con il pretesto che stavano dando tutto. E sapete cos'è che accadde? Cos'è che fece il Signore? Il Signore li fece cadere morti davanti alla congregazione intera. Caddero a terra, morti! Ora, quello ebbe un effetto profondo sulla congregazione. Potete immaginare come tutti nella congregazione aggiustarono immediatamente qualunque cosa fosse non giusta? Ma sapete che cos'è che dice Atti, capitolo 5? È davvero una verità tremenda. Atti, capitolo 5, dice «E nessuno osava unirsi a loro!» Sapete qual era la voce in città? Non unitevi a quell'organizzazione, una mossa falsa e siete morti. Vedete, il riconoscimento che voi state trattando con il peccato e che state trattando onestamente con la purezza della Chiesa è un deterrente, perché troppe zizzanie entrino nell'azione. Per cominciare, la Chiesa deve essere una Chiesa rigenerata, e questa Chiesa lo era. Guardate il capitolo 2, versetto 13. E nel momento in cui arriva al capitolo 2, stavo ancora ringraziando Dio per loro, versetto 13, per questa ragione anche ringraziamo Dio senza cessare, continuava semplicemente avanti a ringraziare Dio. E lo ringraziamo perché quando avete ricevuto la parola di Dio, che avete udito da voi, l'avete ricevuta non come parola di uomini, non come se fosse qualche sorta di filosofia, come se fosse una sorta di nuova teologia, no, ma come essa è in verità la parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Mamma, cioè, per cui sono contento, dice, è che quando avete ricevuto la parola non era un qualcosa per sollecitare il vostro intelletto, non era una nuova esperienza religiosa, non è che avete avuto una sorta di rivoluzione religiosa, ciò che avete ricevuto era la rigenerazione ed essa è entrata dentro di voi perché voi l'avete creduta e l'avete ricevuta. E di nuovo egli sta riconoscendo che questa era una chiesa rigenerata. Qualsiasi chiesa che sarà efficace deve essere una chiesa redenta. Ed io credo, perché conosco abbastanza riguardo alla strategia di Satana, che Grace Church probabilmente ha nella sua membership alcune persone che non sono rigenerate. Ed uno dei miei obiettivi che ho di quest'anno è quello di scoprire chi sono quelle persone e di portarle a Cristo. Ora, alcuni di loro potrebbero anche essere qui questa sera. E potreste pensare, magari state dicendo, forse lui non sa che sono io, o forse lo sa, ma probabilmente no. Ma cercheremo di scoprirlo. Perché? Perché vogliamo che conosciate Cristo. Non vogliamo che rimaniate sotto questo pretesto. Io voglio quest'anno per Grace Community Church una comunione pura. E voi? Io voglio che tutte le persone in questa chiesa siano grano, che appartengono a Gesù Cristo. E sapete, sarò onesto con voi. Io non riesco ad incontrare tutti qui. E da volte qualcuno può venire da me o viene e mi dice, oh ciao. E io dico, oh ciao, ti conosco? Oh sì, siamo nella tua chiesa già da 4 anni. Sapete, Io non lo so, necessariamente. Ma voglio conoscere le persone che conoscono Cristo e vogliamo sapere che tutte le persone che vengono qui, che conoscono Cristo. Mi viene in mente Apocalisse capitolo 2, dove Giovanni parla così fortemente contro il matrimonio con il mondo, contro una congregazione mista, e gli sta dicendo a Pergamo: ho alcune cose contro di voi perché voi tollerate le persone con la falsa dottrina. E quale dottrina? La dottrina di Balaam. La dottrina di Balaam era quella di sposarsi con il mondo, di compromettere, di sedurre le figlie di Israele e di sposarsi con i pagani. E dice: se continuate così, verrò contro di voi, combatterò contro di voi con la spada della mia bocca. Gesù sta dicendo: combatterò contro la mia stessa chiesa. Se la mia stessa chiesa compromette con il mondo e comincia a permettere il matrimonio con il sistema, Dio vuole una chiesa pura. E la chiave del successo dei Tessalonicesi era, per cominciare, che erano puri. Se leggete Atti, troverete che nella chiesa primitiva, essa cominciava nel giorno di Pentecoste, Atti 2,41, c'erano 3.000 credenti e furono tutti battezzati. Nel versetto successivo dice: ed essi perseveravano. Quanti perseveravano? 3.000! Quella era una chiesa rigenerata. E sapete cos'è che fecero? Capovolsero la città di Gerusalemme, non è vero? Erano lì che si strappavano i capelli, capi? E presto nel libro degli Atti stavano dicendo: ma voi avete riempito Gerusalemme con la vostra dottrina. Vi dico, quando avete un'assemblea totalmente rigenerata di persone che si muove per la città, con il miracolo dello Spirito Santo che va insieme a loro, è destinata a capovolgere quella città, non è vero? E così fu. E Paolo dice nel versetto 5, notate, il nostro Vangelo è venuto da voi non solo in parola, ma anche in potenza nello Spirito Santo e di molta certezza, come voi sapete quale maniera di uomini noi fummo tra di voi per il vostro bene. Voi ricordate come venimmo, voi sapevate che eravamo uomini di Dio e voi avete ricevuto ciò che abbiamo detto e ci avete creduto ed è venuto nell'energia dello Spirito Santo e voi l'avete ricevuto con fiducia e con certezza e ciò ha cambiato la vostra vita. Essi udirono, credettero ed essi divennero in Cristo. E quello fu l'inizio dell'effetto di una chiesa vera. Dio vuole che la chiesa sia salvata. Seconda cosa, e questa è un'altra che comincia con la S, così potete ricordarla. Dio vuole una chiesa che si arrende. E Tessalonica lo era. Amo questa affermazione, e non voglio fissarmi troppo su di essa, ma potrei. Versetto 6, una dichiarazione veramente ricca. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore. Fermatevi lì. Il carattere genuino della salvezza dei Tessalonicesi diventa evidente in questa affermazione. Essi sono diventati imitatori nostri e del Signore. La parola imitatori o seguaci è una parola bellissima dal greco. È la parola mimetai, da cui teniamo la parola italiana imitare. Voi ci avete imitato. E mi piace questo, no? I cristiani tessalonicesi non erano solamente parlatori, erano imitatori. Non parlavano soltanto della loro esperienza cristiana, in realtà loro impostarono le loro vite per seguire qualcun altro. E questo è un tema con Paolo, ed egli ripete questo concetto in molte scritture. Ma in 1 Corinzi 4,16 dice ai Corinzi: vi supplico, siate imitatori nostri, per favore. Non dovete dirlo ai Tessalonicesi, perché lo facevano. Ma ai Corinzi gli disse: per favore, imitateci. Era abbastanza audace come cosa, dice: modellate la vostra vita secondo la nostra. Ma lo disse perché quello che dice in 1 Corinzi 11:1 è vero: siate imitatori nostri, miei, come anch'io lo sono di Cristo. In Efesini capitolo 5 versetto 1 Paolo disse: siate dunque imitatori di Dio. Che concetto ricco, no? Siate imitatori nostri, disse Paolo, siate imitatori di Cristo, disse Paolo, siate imitatori di Dio. Ora, se io, come pastore, e o i vostri anziani, i vostri leader, seguiamo Cristo, allora certamente voi potete seguir noi, giusto? E quindi così potete essere seguaci di Dio. Ora, questo è precisamente ciò che stava accadendo all'assemblea tessalonicese. Questa chiesa era arresa, si era arresa ad una cosa, alla somiglianza di Cristo. Essi erano abbandonati ad essere come Gesù, completamente. Che cosa tremenda! Ora, collettivamente è vero che noi siamo il corpo di Cristo e a me piace chiamarlo il corpo 2, siamo collettivamente il suo corpo in tutto il mondo per rappresentarlo, però individualmente, miei cari, dobbiamo essere come Lui. Ricordate il passo che abbiamo studiato quando abbiamo attraversato prima Giovanni alcuni mesi fa? Ascoltatelo di nuovo. Colui che dice di dimorare in Lui, e sta parlando di dimorare in Cristo, colui che dice di dimorare in Lui deve anche camminare come? Come? Come Egli camminò. Se io dico di essere di Cristo, allora dovrei essere come Cristo. Qual è la ricerca del cristiano? Quella di essere come Cristo, giusto? E vedete, quella è la chiave per la vita della Chiesa. Lo sapevate che se noi tutti fossimo come Cristo non avremmo alcun problema ad andare d'accordo gli uni con gli altri? Sapete che abbiamo problemi? Perché siamo in qualche modo stonati. Tozer disse: se avete 100 pianoforti e volete accordare 100 pianoforti, cominciate semplicemente ad accordarne uno con l'altro. Che pasticcio. Ma se avete un diapason, un accordatore, e accordate tutti i pianoforti a quel diapason, essi saranno tutti accordati gli uni con gli altri, giusto? Sapete quanto è semplice nella Chiesa? Non è correre in giro cercando di aggiustarsi gli uni gli altri, è che diventiamo tutti come Gesù Cristo, così che non avremo alcun problema con gli altri. La somiglianza a Cristo. La Chiesa tessalonicese era resa alla somiglianza a Cristo. Io confido che questo sarà l'impegno del vostro cuore, che quest'anno il vostro desiderio sia quello di essere come Cristo, di camminare come Egli camminò. E naturalmente prima Giovanni 2 sta parlando di ubbidienza. Egli camminò in ubbidienza e questo è quello che dovreste desiderare voi, di camminare ed essere ubbidienti a Dio. Egli venne nel mondo e disse: il mio cibo è fare che cosa? La volontà di colui che mi ha mandato. Egli fu ubbidiente. Filippesi 2 disse che Egli fu ubbidiente anche fino a che cosa? Fino alla morte. E poi Filippesi 2 aggiunge un'altra dimensione della somiglianza a Cristo. Abbiate in voi questo sentimento che fu anche in Cristo Gesù, il quale non considerò se stesso essere uguale a Dio, un qualcosa a cui aggrapparsi, ma umiliò se stesso. Ci sono due cose veramente che risaltano quando pensiamo a Cristo. Egli fu ubbidiente ed egli fu umile. La chiesa tessalonicese era come Paolo, Sila e Timoteo, e loro erano come Gesù. Ora, io spero che vi rendiate conto che anche solo comprendere questo pone un peso sul mio cuore. Voi avete ogni diritto, miei cari, ogni diritto, biblicamente parlando, davanti a Dio, di modellare la vostra vita secondo la mia e secondo quella dei leader di questa chiesa. Voi avete ogni diritto di far quello. E noi abbiamo l'obbligo, abbiamo la responsabilità di assicurarci che se voi lo fate, state seguendo Cristo, perché noi stiamo seguendo Lui. Ed io prego Dio, quest'anno, che io stesso e gli anziani della Chiesa e tutti coloro che guidano come parte di Grace Church continuino a vivere vite simili a Cristo, che voi come congregazione sarete capaci di seguirci e sarete anche in grado di modellare la vostra vita da un punto di vista umano secondo noi e così facendo modellarvi secondo Gesù Cristo. Perché allora sarete il tipo di Chiesa e noi saremo il tipo di Chiesa che Dio vuole che siamo. Questa Chiesa sarà salvata ed era salvata e si è resa ad essere come Cristo. E c'è una terza cosa che vedo qui in Prima Tessalonicesi capitolo 1 ed è quella che questa era una Chiesa sofferente. Ora abbiamo parlato di questo in molte occasioni e non mi dilungherò sul punto, lo menzionerò velocemente perché siete consapevoli di questa realtà. Però notate il versetto 6. E voi siete diventati imitatori o seguaci di noi e del Signore avendo ricevuto la parola in molta afflizione. E qual era il loro atteggiamento, anche se c'era afflizione? Con che cosa? Gioia nelle loro circostanze! È questo ciò che dice? Sì, gioia di che cosa? Gioia dello Spirito Santo. Ora, vedete, la chiesa tessalonicese non l'aveva avuta facile. Ed io non credo veramente che qualsiasi chiesa che è stata veramente salvata e che si arrende a Cristo quotidianamente e che vuole essere come Cristo, l'avrà molto facile. Giusto per ricordarvi ciò che accadde nell'assemblea tessalonicesi, non appena che furono salvati, non avevano nemmeno cominciato, erano appena partiti ed immediatamente in Atti 17:5 troviamo quello che accadde. Non appena ebbero creduto, i giudei che non credettero, mossi da invidia, presero con sé certi uomini malvagi della gente più bassa, mi piace quello, personaggi sudici nel vernacolo quotidiano, criminali comuni, e radunarono una folla e misero la città in subbuglio ed assalirono la casa di Giasone. Ecco, Giasone era un nuovo credente, e cercando di trarre fuori Paolo, Sila e Timoteo, e quando non li trovarono, trascinarono Giasone e certi fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui! Che reputazione! Quelle persone stavano mettendo il mondo sotto sopra, ed ora sono qui! La persecuzione cominciò immediatamente, adesso turbarono la città, dissero alla gente, eccetera, eccetera. E la persecuzione scoppiò. Ora, se guardate al secondo capitolo di Prima Tessalonicesi, al versetto 14, lì troverete qualcosa di questo tipo. Perché voi, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che in Giudea sono in Cristo Gesù. Voi pure avete sofferto le medesime cose dei vostri propri connazionali, come anche esse fecero dei giudei, i quali hanno ucciso sia il Signor Gesù che i loro stessi profeti, e ci hanno perseguitati, e non piacciono a Dio, e sono contrari a tutti gli uomini, proibendoci di parlare gentili affinché essi possano essere salvati, per colmare i loro peccati sempre, poiché l'ira è venuta su di loro fino all'estremo. Ora lasciate che tiri fuori alcuni pensieri da questo, ok? Dice: voi avete sofferto tutto ciò che noi abbiamo sofferto in Giudea. Alcuni loro erano stati martirizzati, perseguitati, proibiti di parlare. Vedete, la Chiesa che è salvata, la Chiesa che si arrende ad essere come Gesù Cristo, non farà altro che antagonizzare il mondo e quindi soffrirà. Gesù lo mise in questo modo: se il mondo mi ha odiato, potete aspettarvi che cosa? Che odino anche voi, specialmente se siete come me. Amo quello che Paolo dice in Colossesi 1:24, dice qualcosa che è stato frainteso e suppongo mal interpretato perché è abbastanza difficile, ma dice: ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi o verso di voi, per dire: Paolo, ma come puoi rallegrarti di quello? Oh, io potrei anche soffrire, potrei anche essere picchiato un pochino, però se voi riceverete la salvezza, sono contento. Io mi rallegro nella mia sofferenza per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo nella mia carne stessa. Cos'è che stai dicendo, Paolo? Cosa intendi dire con tu stai compiendo tutto ciò che manca nelle afflizioni di Cristo nella tua carne? Quello che stai dicendo è semplice, questo. Il mondo non può più colpire Gesù e quindi cosa fa? Colpisce coloro che sono come lui, giusto? Il mondo non può perseguitare Cristo, ma visto che non possono arrivare a lui, arrivano a me e io sono in qualche modo contento per quello, sono disposto a soffrire per colui che ha sofferto per me. Se egli poteva prendere i colpi della croce che avrebbero dovuto essere miei, allora io posso prendere i colpi che sarebbero destinati a lui. E non sarebbe bello essere perseguitati per essere simili a Cristo? Voglio dire, almeno avreste quel riconoscimento, no? Non so se io sia mai stato scambiato per Gesù Cristo. Se lo sono, nessuno me l'ha mai detto. Non sarebbe bello avere qualcuno che vi perseguita perché avete messo sotto sopra il mondo? Sarebbe piuttosto entusiasmante come cosa, no? Vorrei che tutti si irritassero riguardo a quello che succede qui a Grace Church, non perché siamo offensive e vogliamo esserlo, ma perché predichiamo il Vangelo e quello espone il peccato. La Chiesa che confronterà il mondo soffrirà. 11 dei 12 apostoli, per quanto ne sappiamo, furono martirizzati. La Chiesa deve essere la coscienza del mondo. Ora io non sto dicendo che vogliamo che la nostra Chiesa sia odiosa, non voglio che abbiamo una brutta reputazione, non voglio che siamo scortesi con le persone che non conoscono Cristo, non sto dicendo quello affatto, il contrario di fatto, ma quello che sto dicendo è che dove il mondo è peccaminoso vogliamo esporre quel peccato e dove il mondo ha bisogno di un quadro chiaro di Cristo vogliamo che essi vedano quel quadro in noi e se Satana ed il suo sistema reagirà a quello allora siamo pronti anche per quello. Però siamo qualcosa nel mondo che non è il mondo, giusto? Che spicchiamo e che quest'anno ed ogni anno a venire siamo diversi, che siamo la coscienza di questo sistema. Facciamo sì che le persone affrontino la realtà di Cristo e di Dio e del peccato, della morte, dell'immortalità. La Chiesa tessalonicese era salvata, si era resa ed era sofferente. Però c'è anche qualcos'altro. Questo è qualcosa che veramente è nel mio cuore. Era una Chiesa che vinceva anime. La Chiesa tessalonicese era una Chiesa che vinceva le anime. E sapete, avevano una testimonianza meravigliosa, duplice. Voglio che guardiate al versetto 7. Questo vediamo il primo modo in cui possiamo testimoniare, così che voi foste un esempio a tutti coloro che credono in Macedonia ed in Acaia. Essi stavano vivendo vite esemplari. Sapete, le persone che erano lì attorno potevano guardare quella Chiesa e potevano dire, così dovrebbe essere la nostra Chiesa. E sapete quanto tempo ci volle loro per diventare quell'esempio? 2 settimane più o meno. Essi erano ceduti, arresi alla somiglianza a Cristo. Una volta che ebbero fatto quello, tutto accadde. Non erano i programmi che avevano, non era la creatività che avevano, non era la somiglianza a Cristo. Ed i tessalonicesi erano come Gesù Cristo e conseguentemente stabilirono il modello per il resto da seguire. Sapete cos'è che vorrei per Grace Church? Vorrei che Grace Church fosse un esempio di ciò che la vita potrebbe essere con Gesù Cristo affinché tutto il mondo lo veda. Non vi piacerebbe anche a voi? Vorrei che noi fossimo perfino un esempio per altri credenti, vorrei che fossimo un incoraggiamento a cristiani intorno a noi ad altre chiese nella nostra comunità, altre chiese nel nostro paese. Essi stabilirono un esempio, perfino per i credenti, però guardate il versetto 9, saltando il versetto 8 per un minuto. Poiché essi stessi mostrano riguardo a noi quale maniera di ingresso avremmo presso di voi e di come voi vi siete volti a Dio dagli idoli per servire il Dio vivente e vero. L'espressione essi stessi mostrano a noi si riferisce alle persone in ogni luogo, al versetto 8. Sapete, Paolo non doveva andare in giro a raccontare della conversione dei tessalonicesi. Sapete perché? Perché essi la raccontavano. Come? Con la loro vita. Sapete qual era la voce che andava in giro dappertutto? Avete sentito cosa è successo lì a Tessalonica? Sapete cos'è che è successo lassù? Essi si sono volti a Dio da che cosa? Dagli idoli! Sapete, Tessalonica più o meno 80 km e mezzo dal Monte Olimpo, ed il Monte Olimpo era il quartiere generale di tutti gli dèi, e quelle persone che erano state cresciute fin dai loro primissimi anni di infanzia a credere in tutti quegli dèi erano politeisti, avevano un sistema complesso di idolatria, di divinità, e vi rendete conto che dopo un'intera vita di quello, in 3 sabati successivi, in 3 settimane, l'intera comunità di credenti che erano lì lasciò cadere l'intero sistema di idolatria e si volse a servire il Dio vivente. E sapete cos'è che accadde? Quello fece notizia. Avete sentito cosa è successo? La gente stava parlando di loro, dice ovunque io vado, non devo dire niente a nessuno perché essi stessi me lo dicono. La notizia è fuori, è uscita. Essi si sono volti dagli idoli al Dio vivente. Sapete, prima di tutto testimoniate al mondo mediante il cambiamento della vostra vita, non è vero? La piattaforma su cui parliamo è la piattaforma di una vita cambiata. Sapete, se siete degli ubriaconi, non è che può aiutare molto se andate in giro a dire alle persone di dire «Oh, è meglio che ti metti a posto, no?» Cosa serve? se voi non lo fate per primo. Oppure, se siete degli imbroglioni, la vostra attività, non è che vi serve a molto andare in giro a dire «Oh, sai, è meglio che ti comporti onestamente». Sembra un po' uno scherzo. Se state vivendo una vita, ovviamente, che non è onesta, non avete molto da offrire, giusto? Hein, il filosofo tedesco, disse «Mostrami la tua vita redenta e dopo potrai anche credere nel vostro Redentore». Ed è giusto, non è vero? Preghiamo che quest'anno, per Grace Church, preghiamo che le nostre vite siano così trasformate che la parola si diffonda in tutto il mondo e la gente dica «Avete sentito cosa è successo lì a Panorama City? È incredibile!» La gente si è voltata dagli idoli per servire al Dio vivente. Non sarebbe bello se il mondo stesso dicesse questo sul conto dei cristiani? Crediti questo come cambiamento. Se il mondo stesse dicendo a noi questo. La testimonianza vivente, gente, è la base di tutto. Ora però guardate il versetto 8. Questa è la testimonianza della parola che è basata su quella vita, poiché da voi ha risuonato la parola del Signore. Ora, la parola ha risuonato, è exeketa, è la parola di cui teniamo l'eco, la parola eco. Da voi ha echeggiato la parola del Signore. Sapete una cosa buona riguardo alla testimonianza cristiana? Che non dovrebbe mai essere indipendente dalla parola di Dio, dovrebbe sempre essere un eco della parola, giusto? Quando proclamate qualcosa dovrebbe essere la vostra idea, dovrebbe essere semplicemente un eco della verità di Dio. E l'eco dice sempre la stessa cosa, giusto? Se andate lì su una collina e dice ciao, cos'è che ricevete? Ciao. Non ricevete addio, giusto? Ricevete ciao. Qualunque cosa dite tornerà indietro a voi. Quello è l'eco. L'eco sarà sempre la stessa cosa perché è la stessa voce che rimbalza. Dio ha messo la sua voce in voi, lo Spirito Santo, ed egli vuole che voi creiate non le vostre parole, ma vuole che facciate eco della sua verità. E sapete cos'è che è successo a quella congregazione lì tessalonicese? Non solamente avevano vite esemplari, non era solamente una trasformazione così drammatica del loro carattere che il mondo non poteva crederci ed erano scioccati, ma oltre a tutto quello, ciò creò una piattaforma e da quella piattaforma essi fecero eco della parola del Signore. E lo fecero eco così non solamente in Macedonia, in Caia, ma in ogni luogo la loro fede di Dio si era diffusa così che noi non avevamo neanche bisogno di parlarne. Poi dice, non abbiamo neanche bisogno di parlare della cosa, tutti lo sanno. La parola del Signore, potresti dire, com'è che fecero a girare così in fretta? Vedete, prima Tessalonicesi fu scritto nel giro di settimane o mesi dopo che la Chiesa fu iniziata. Com'è possibile che sia cresciuta così velocemente? Com'è possibile che in ogni luogo lo sapeva? Per diverse ragioni la città di Tessalonica era situata sulla via Egnazia, che era la strada principale da ovest ad est, e tutte le rotte commerciali passavano attraverso di lì. Quindi quello che stava succedendo lì in qualche modo veniva raccontato dappertutto. Ed era anche situata sul Golfo Termaico e c'era ogni sorta di commercio intorno al Golfo e la parola stava semplicemente decollando da quel luogo porto, da quel cuore, dal centro di quel commercio, ed abbastanza presto tutti stavano parlando di quella piccola assemblea lì a Tessalonica. Stavano vivendo e stavano predicando. Che Dio ci aiuti, gente, a vivere queste vite quest'anno. Non soltanto a dirlo, ma a dirlo dalla piattaforma di una trasformazione genuina. Ed io ho un vero desiderio quest'anno nel mio cuore, e questa è solamente una specie di attuazione pratica, sto semplicemente... Voglio credere al Signore, poi ne parleremo di più, ma vorrei che in qualche modo raggiungessimo tutti quelli che vivono in questa valle con la verità di Cristo, no? Non mi piacerebbe? Potremmo dire, anche se fosse solamente una volta, no? Dagli il Vangelo. Sto veramente pregando su com'è che Dio potrebbe aiutarci a fare una cosa del genere. Ho alcune idee che in qualche modo sono entusiasmante riguardo alla cosa, mandare la parola, anche se dovesse essere in qualcosa come mandare una lettera a tutti con un numero di telefono e se fossero interessati potremmo mandar loro una scheda o qualcosa, qualcuno che vive nella nostra comunità, potremmo fare un'evangelizzazione nella nostra comunità e seguire le persone che mostrano interesse. Ma io penso solamente che la cosa funzionerà solamente se ci sarà credibilità nella trasformazione della nostra vita. Salvati? Arresi, sofferenti, vincitori di anime. E poi c'è un altro, nel capitolo 1 c'è un altro versetto. Sapete cos'è che altro c'era di questa chiesa? Era una chiesa che amava la seconda venuta, una chiesa della seconda venuta. Ed erano occupati, voglio che ricordiate il versetto 3, stavano lavorando, versetto 3, stavano faticando e stavano anche sperando. Ma voi non sperate senza lavorare, giusto? Guardate il versetto 10. E state lì aspettando il figlio suo dal cielo ed egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci ha liberati dall'ira a venire. Quando Gesù morì, egli ci liberò dal giudizio. Ed egli disse, io sto tornando, e sapete una cosa? La chiesa ideale sta aspettando il suo ritorno. Sapete che ci sono così tante chiese che non stanno aspettando il suo ritorno? Ci sono molti schernitori negli ultimi giorni che verranno e diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Dice il secondo Pietro. Ci sono persone oggi che affermano di essere cristiani, però non parlano mai del ritorno di Cristo. Ho sentito un predicatore recentemente che disse «Io non parlo mai del ritorno di Cristo. C'è troppa confusione sulla questione». Ma suppongo che le persone della sua chiesa siano fortunate che non lo faccia, suppongo, perché non ha senso aggiungere ancora più confusione alla confusione già esistente, ma ciò non ti scusa dal dire la verità. E penso che ogni chiesa che è veramente motivata, veramente dedicata ad essere ciò che Dio vuole che sia, debba essere consapevole del fatto che Gesù sta tornando. E noi stiamo aspettando la sua venuta, potresti dire, cos'è che ci fa a noi? Non so cos'è che fa a voi, ma a me motiva il sapere che Gesù sta tornando, no? E gli disse, ecco, io vengo presto e che cosa? La mia ricompensa è con me per dare a chi ad ogni uomo secondo la sua opera. Un giorno quando vedrò Gesù e gli dirà, MacArthur, ho qualcosa per te. E io non so cosa, sapete, non so quanto o quello che sia, ma potresti dire, cosa vuoi fare? Vuoi che accumuliamo corone e ricompense? No, io voglio solamente che egli sappia che lo amo veramente. E l'unico modo in cui posso provare che lo amo è servendolo con tutto il mio cuore. Ed io voglio che egli riconosca il fatto che io lo amo e l'ho amato. Egli sta venendo per ricompensare i suoi santi. E non so voi, ma io preferirei avere oro, argento e pietre preziose in quel giorno piuttosto che legno, fieno e stoppia, giusto? E se leggo la Bibbia correttamente, in Apocalisse 4 dice che prenderò quelle corone e le darò e le getterò ai suoi piedi. Ed io voglio farlo. E più ne ho, più posso dare. E quando riconosco che egli sta venendo, la cosa mi dà un po' di spinta, mi fa sbrigare, no? Sapete, Gesù in Atti 1 dice, quando lo Spirito Santo verrà, voi mi sarete testimoni. E poi, un po' più avanti, egli ascese in cielo e gli angeli vennero e dissero, ricordate, lo stesso Gesù che fu assunto da voi dovrà che cosa? Tornare. Non dimenticate, tornerò. Non sarà lungo. Sapete, ognuno dei cristiani del Nuovo Testamento veramente stava vivendo in luce al ritorno di Cristo. Che motivazione, no? È una motivazione per l'evangelizzazione. Una chiesa che non crede, vedete, nel ritorno di Gesù Cristo non ha alcun senso di ricompensa, non ha alcun senso di urgenza, non ha alcun senso di giudizio sugli empi. Ma il Signore vuole che noi ricordiamo il suo ritorno e la chiesa ideale è una chiesa della seconda venuta. Noi crediamo che Gesù sta tornando, non è vero? Voi? Mi guardo intorno e non posso fare a meno di pensare che egli stia venendo presto. E se così è, io voglio dare tutto ciò che ho affinché egli venga. E lasciatemi uscire dal capitolo 1 e darvi solamente un paio di altri principi che sono qui e sono in qualche modo entusiasmanti. Capitolo 3, versetto 8. Un'altra cosa riguardo di questa chiesa era che era una chiesa che rimaneva salda. Salda. Versetto 8 dice, poiché ora viviamo, potreste mettere lì, viviamo veramente. Vuol dire, questa era vita, no? È quello che sta dicendo. Quando voi rimanete saldi nel Signore. Ragazzi, abbiamo ricevuto il messaggio di voi? Che voi rimanete saldi nel Signore? Mamma, stiamo veramente vivendo. Voi avete veramente contribuito alla nostra eccitazione? Voi ci avete fatto una settimana incredibile. Il nostro mese è incredibile. Il nostro qualunque cosa. Cosa significa state saldi nel Signore? Senza vacillare. Cosa significa rimanere saldi nel Signore? Penso che significa almeno due cose, non ho tempo di entrare in tutta la spiegazione della cosa, ma lasciate che vi dia solamente due, ok? Numero uno, penso che significa che voi non vacillate dottrinalmente, che non cedete nulla. Rimanete saldi nel Signore, significa che rimanete lì, solidi, dottrinalmente parlando. Però penso che significa anche qualcosa di più di quello. Perché sapete, voi potete rimanere saldi dottrinalmente parlando, però potete anche seccarvi. C'è un'altra cosa che dovete fare, è quella di rimanere saldi in termini di amore, e quella era Efeso, giusto? Quando il nostro Signore parlò ad Efeso, in Apocalisse 2, disse, ho qualcosa contro di voi, voi avete lasciato, che cosa è il vostro? Primo, amore. Dottrinalmente erano giusti. Cos'è che diciamo sempre? Che due cose costruiscono una grande chiesa, quali sono l'amore e che cosa? La sana dottrina. E quando rimanete fermi sulla parola di Dio senza vacillare, quando rimanete fermi nell'amore, dedicati gli uni verso gli altri, allora rimanete saldi ed avete una posizione forte. E quella chiesa tessalonicese, tenne duro sulla parola. Erano fermi sulla parola, potresti dire, come fai a saperlo? Guardate al versetto 5 del capitolo 1, quando il nostro Vangelo venne a voi, non fu soltanto in parola, ma in potenza nello Spirito, e voi ci avete creduto, l'avete seguito, l'avete accettato come la parola di Dio, capitolo 2, versetto 13, non come la parola di uomini, ma in verità la parola di Dio, e voi siete rimasti e siete ancora saldi, in piedi su di esso. E dice il versetto 7 del capitolo 3, anche nell'afflizione ed anche nell'angoscia che attraversiamo, noi rimaniamo incoraggiati, oltre alla nostra propria afflizione, quando diamo il fatto che voi siete saldi. Quanto è entusiasmante come cosa, quando una chiesa non vacilla dalla sua sana dottrina e non vacilla dal suo impegno di amarsi gli uni gli altri. E questo è importante, rimanere saldi. E io prego Dio, così spesso per questa chiesa, che Dio ci aiuti a rimanere fedeli alla sua parola. Voi credete che Satana voglia seminare lupi rapaci che insegnino falsa dottrina? Ci credete? Certo, che divorino santi, certo, Atti 20. Voi credete che Dio voglia che noi ci realizziamo del fatto che falsi insegnanti possano sorgere tra di noi? Certo, sì. Così ci deve essere un impegno. Questa era una chiesa che rimaneva salda, era salda. E Paolo dice: noi stiamo veramente vivendo e stiamo vivendo perché voi siete saldi. Parlo spesso e l'ho parlato con pastori molte volte che pascevano chiese, che però hanno lasciato, e quella chiesa è caduta nella falsa dottrina. Quello veramente spezza il cuore, no? Sapete perché? Perché quei pastori che guardano indietro ricordano che alcuni di quelli erano le loro proprie pecore, almeno inizialmente magari furono introdotti a Cristo da loro. E se Dio mai mi chiamerà lontano da questa chiesa e io dovessi mai guardare indietro, ci sarebbe solamente una... ci sarebbero due cose che potrebbero spezzarmi il cuore. Sarebbe che Grace Community Church ha perso la sua ferma posizione dottrinale ed ha perso la sua posizione nell'amarsi l'uno con l'altro. Queste sono le chiavi. La chiesa tessalonicese era una chiesa che rimase salda. Impegniamoci quest'anno, gente, a rimanere saldi nella parola. E come possiamo farlo? È seguendo la Bibbia e coinvolgerci nell'imparare la parola. E dedichiamoci ad amarci gli uni gli altri. Essi rimasero saldi nell'amore. Potreste chiedere: come fai a saperlo? Perché guardate capitolo 4, versetto 9. Ma quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io vi scriva, dice Paolo, perché voi stessi siete ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Non aveva bisogno di dire nulla al riguardo. Voi siete saldi sulla parola, avete ricevuto la parola non come parola di uomini, ma come parola di Dio, e voi vi state amando gli uni gli altri. Siete salvati, siete arresi, sofferenti, vincitori di anime e ricercatori della seconda venuta. Siete saldi. Ora, quello pone un fondamento piuttosto solido, ma ce n'è un altro qua, e questo è veramente, veramente bello. E quando stavo studiando, questo mi è arrivato un po' addosso di sorpresa, stavo semplicemente leggendo, vedendo se potevo trarre questi principi, e ho notato un qualcosa di molto interessante. Non ho trovato nessun altro libro nel Nuovo Testamento dove Paolo faccia così tanti domande senza qualificarli, senza difenderli e senza spiegarli come qui. Per esempio, quando Paolo scrive ai Corinzi, egli dice qualcosa e poi spende due capitoli interi per difendere quello che dice, giusto? Però loro non avevano la stessa mentalità. Paolo scrisse ai Romani e nel capitolo 12 pone alcuni comandi di base e poi ci vollero 11 capitoli per arrivarci. Sapete che in Romani ci sono 11 capitoli di dottrina prima che poi ci sia un'istruzione? Questo libro, in Prima Tessalonicesi, ha più comandi che non sono qualificati, non difesi e non spiegati qualsiasi altra lettera che Paolo abbia mai scritto. Ogni volta che scriveva ai Corinzi doveva dire: ora fate questo ed ecco il perché, e dà una lista intera di ragioni. Sapete perché? Perché i Corinzi stavano ascoltando un sacco di tipi di voci diverse e non sapevano a chi credere. Però sapete cos'è che dice ai Tessalonicesi? Questo semplicemente mi butta, è entusiasmante, dice la cosa e basta direttamente. Capitolo 4, versetto 13: astenetevi dalla fornicazione. Tutto qui, state lontano dal peccato sessuale, punto, paragrafo finito. E poi nel versetto 11 dice: studiate e rimanete tranquilli, fate i vostri affari, lavorate con le vostre mani, così come vi abbiamo comandato. Capitolo 5, per esempio, ce ne sono molti altri, ma guardate il capitolo 5, per esempio. Versetto 12: vi supplichiamo, fratelli, di conoscere quelli che faticano tra di voi e che sono sopra di voi nel Signore e vi ammoniscono. Guardate ai vostri capi, stimateli molto altamente nell'amore, per amore della loro opera, siate in pace con voi stessi. Ora, vi esortiamo, fratelli, ammonite gli indisciplinati, incoraggiate gli scoraggiati, sostenete i deboli, siate pazienti verso tutti. Ora, c'è molta roba lì, potremmo predicare per una settimana intera su questo verso. Guardate che nessuno renda male per male a qualcuno, seguite ciò che è buono. E tra voi stessi e verso tutti gli uomini, rallegratevi sempre, pregate senza cessare, in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù riguardo a voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, ritenete ciò che è buono, astenetevi da ogni apparenza di male. E potresti dire, semplicemente lo dice e basta, perché? Non avevamo bisogno di sapere il perché, giusto? I Tessalonicesi. Sapete perché? Perché era una chiesa sottomessa. Una realtà bellissima, non doveva difendere nulla. Potete immaginare alzarvi la domenica mattina e dire: ora, il mio testo è Prima Tessalonicesi 5:16, rallegratevi sempre. Preghiamo. La prossima settimana prenderemo il versetto 17. Il posto sarebbe pieno con quel genere di sermoni. Brevi. Nell'assemblea corinzia, se avesse detto pregate senza cessare, gli ci sarebbero voluti tre capitoli per provare il perché. Sapete perché non doveva dire quello ai Tessalonicesi? Perché avevano lo spirito di sottomissione alla parola di Dio. Questo è ciò che li rese insoliti. Mamma mia. Queste sono sette caratteristiche piuttosto importanti di questa piccola chiesa, no? Queste persone si sottomettevano alla parola di Dio fin dall'inizio. E nel capitolo 1, versetto 6, dice: voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola. E com'è che la ricevettero? In molta afflizione, con che cosa? Con gioia. Capitolo 2, versetto 13: l'avete ricevuta non come parola di uomini, ma come essa è in verità la parola di Dio. Capitolo 4, Versetto 1. Inoltre vi supplichiamo, fratelli, vi esortiamo per il Signore Gesù, che come avete ricevuto da parte nostra, come dovete camminare, piacere a Dio. E gli dice, voi l'avete già ricevuta? Avete semplicemente aperto il vostro cuore, l'avete ricevuta, ora continuate semplicemente a farlo. Ciò che rese quella chiesa unica, che avevano un impegno incondizionato a sottomettersi alla parola di Dio. E sapete cos'è che credo? Io credo che il ruolo primario del pastore nella chiesa sia quello di portare una sottomissione totale da parte del suo popolo alla parola di Dio. Se io vi insegnassi e vi insegno la parola di Dio, vi condivido la parola di Dio, e voi imparate la parola di Dio, e voi ricevete la parola di Dio, ed essa è all'opera nella vostra vita, e produce, e si riproduce, e io vi saturo, finché, come disse Spurgeon, il vostro cuore diventi biblico, e voi vi impregnate e venite avvolte nella parola di Dio, sapete cos'è che accade? Che essa crea il suo proprio ambiente, tutto passa attraverso la griglia della parola di Dio. E se io potessi mai compiere qualcosa nel ministero, sarebbe questo: rendervi sottomessi alla parola di Dio. Allora, in qualunque punto introduciamo la parola di Dio, voi potreste dire: è quello che dice? Meraviglioso! Sapete cos'è che succede in una chiesa dove la parola di Dio non è il quadro totale, dove non c'è questa sottomissione completa? Molto spesso, per esempio, il pastore predica su argomenti o predica sulle sue idee o su quello che sia, quello che passa col vento, e poi ogni tanto sorge un problema nella chiesa, lui si arrabbia, e quindi cosa fa? Cerca la Bibbia e fa un intero sermone biblico ed attacca il problema, e tutti però dicono, perché? Perché? Perché non sono mai stati portati a vedere che devono sottomettersi alla parola di Dio, e la parola è semplicemente come una delle tante opzioni, perché loro non hanno una mente di sottomissione, sono come i Corinzi, ma dove c'è quello spirito di obbedienza volenterosa, quel cuore di sottomissione, allora tutto ciò che dovete fare è aprire la parola ed essi la ricevono. Io voglio insegnare la parola nel 1976, voi ovviamente lo sapete, che altro? Ed io pregherò a Dio, come mai prima d'ora, che Egli ci dia uno spirito di cosa? Uno spirito di sottomissione. Ora, cos'è che significa tutto questo? Significa che se voi potreste dire, non so cosa fare, cos'è che dice la Bibbia? Dice di far quello? Oh, mamma, lo dice? Non so se voglio farlo? Voi siete fuori linea? Io voglio che lo Spirito di Dio ci dia uno spirito di sottomissione alla sua parola, così che portiamo tutto, nella nostra vita tutto, alla prova della pagina del Libro Santo, giusto? E perché è questo, quando lo facciamo, allora Dio lo benedice, non è vero? Oh, come vorrei che Grace Church fosse tutto ciò che Gesù voleva che fosse. E voi? Oh, mi piacerebbe tanto, questa è la mia preghiera. Però so questo, e giusto, ve lo do a voi, ok? Voi, in quel piccolo sedile lì dove siete seduti, sto parlando a voi, ok? Sapete una cosa? Voi siete Grace Church. Lasciate che vi faccia una domanda. Siete salvati? Lo siete? Conoscete veramente Gesù Cristo come Salvatore? Lasciate che vi chieda questo. Siete arresi a Lui? È il più grande desiderio del vostro cuore, il più alto obiettivo della vostra vita, quello di essere come Gesù Cristo? State soffrendo un po' per quella somiglianza a Cristo? State vincendo anime? State andando in giro, guidando le persone a Cristo? State aspettando la sua seconda venuta? Lo state servendo con tutto il suo cuore? Potete dire come Giovanni, anche così vieni, Signor Gesù Cristo? O che ne dite di questo? Siete saldi nella purezza dottrinale, nell'amore? Siete sottomessi alla parola? Perché? Se non lo siete, sapete una cosa? Grace Church non può esserlo. Preghiamo. Signore Gesù, noi sappiamo che tu hai pregato e preghi per la tua Chiesa e tu ancora intercedi per noi. E noi sappiamo che tu hai detto che avresti edificato la tua Chiesa, ma certamente noi ti diamo molti problemi nel processo. Aiutaci ad entrare nell'edificazione, ad aiutarti in un certo senso, ad essere con te. Aiutaci a fare la tua Chiesa e a renderla ciò che tu hai sempre voluto che fosse. Signore, aiutaci a conoscere questo, aiutaci a sapere che l'organizzazione non potrà mai essere nulla che il popolo non è, che il corpo totale di Cristo non può essere nulla di diverso da ciò che le singole persone sono, che tutto il cristianesimo non può essere Cristo nel mondo a meno che io sia come Lui. Aiutami a riconoscerlo, Signore, ed aiuta ognuno qui dei miei fratelli e sorelle questa sera a sapere che la Chiesa nel mondo sarà ciò che essi sono nel mondo. Padre, tu puoi udire ogni preghiera che esce da ogni cuore qui. Ed io prego soltanto che siano le preghiere che tu veramente vuoi udire. E prego che tu ci aiuti ad essere onesti, aperti veramente a prendere alcuni impegni mentre iniziamo questo nuovo anno, questa sera. Hai fatto così tanto per noi, Signore, vogliamo solamente darti gloria, e noi sappiamo che tu sei glorificato quando la tua Chiesa è ciò che dovrebbe essere, ed essa è ciò che dovrebbe essere quando noi siamo ciò che dovremmo essere. Così ci diamo a te, nel nome di Gesù.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.